misteri di Massimo Polidoro.
Quest'anno Hogwarts ospiterà il torneo Tre Maghi. Solo uno avrà la gloria eterna.
Non sono pronto.
Non può tornare indietro.
Le persone muoiono in questo torneo.
Harry Potter.
Magico.
Harry Potter è ormai diventato il simbolo del romanzo per ragazzi, capace di raggiungere un successo planetario e senza limiti in apparenza. Se una volta si ritenevano i libri per ragazzi romanzi di genere in un certo senso, oggi non è più così, visto che a leggerli sono molto spesso anche gli adulti. E non c'è solo John Rowling con il suo maghetto dagli occhiali tondi. Gli autori per ragazzi capaci di ottenere un notevole successo sono tanti. In Italia, per esempio, c'è Pierdomenico Baccalario, che con la sua saga di Ulysses Moore ha venduto solo nel nostro paese oltre 100.000 copie, sbarcando poi in oltre 20 paesi, tra cui la Cina e gli Stati Uniti. Oggi Pierdomenico è qui con noi per presentarci la sua ultima creazione, Century, l'anello di fuoco, edito da PM Junior. Una straordinaria avventura piena di enigmi e misteri di cui tra poco vi parleremo. Intanto benvenuto Pierdomenico.
Grazie, ciao.
E tu sei molto giovane, sei già un autore di successo. Puoi raccontarci come hai iniziato e come si è evoluta la tua carriera di scrittore?
Ho iniziato per caso, all'università vidi il bando del premio letterario del Battello a Vapore, allora uno dei premi più importanti anche per la consistenza stessa del premio. Scrissi un romanzo e lo mandai con un nome falso, Anson Labick, che era mio vicino di casa di quando vivevo a Copenaghen. E poi, inaspettatamente, tra tutti i libri che avevano partecipato, c'era nelle cinque finalisti anche il mio romanzo firmato Anson Labick. E allora vado alla premiazione. E lì era successo, avevo 24 anni, il primo caso di domanda sei molto giovane, perché prima di scoprire chi aveva vinto quell'anno il premio, il presidente della giuria, Cortés, uno spagnolo, lesse la motivazione. E la motivazione era che il mio romanzo era stato scritto, secondo loro, sicuramente da una persona molto adulta, molto matura, che giunta quasi alla fine della propria vita vuole raccontare sì, ai ragazzi, cioè praticamente anche a me, che strada bisogna scegliere nella vita per affrontare tutte le difficoltà. Il vincitore Anson Labick è Pierdomenico Baccalario, mi alzo io, vado a ritirare il premio. Cortés rimane un attimo interdetto, mi stringe la mano e tenta l'ultimo colpo di coda, che è: lei è il figlio dell'autore? No, guardi, sono io. E da allora ho cominciato.
Hai scelto subito di scrivere quindi romanzi per ragazzi? Ti sei rivolto subito a quel tipo di letteratura? O è stata una scelta?
Come tu hai detto nell'introduzione, io non avevo una chiara percezione della distinzione tra adulti e ragazzi. Il mio modo di scrivere era quello. Non ho fatto nessun tipo di modifica a quello che mi veniva naturale. Io non sono uno scrittore professionista, comunque non lo ero quando ho iniziato. Per cui quando mi sono messo a scrivere, è uscito quel romanzo esattamente con quella forma. Non ho applicato censure, non ho fatto delle scelte di argomenti piuttosto che altri. Era una storia d'avventura, c'era un po' di filosofia spicciola dentro, c'erano dei sentimenti, c'era una religione africana assolutamente mitica, e con questi ingredienti ho iniziato.
Parliamo un momento di Ulysses Moore, che è il tuo pseudonimo e la tua saga più famosa fino ad ora. Ci racconti come nasce il nome, che appunto è uno pseudonimo anche, e brevemente la trama di questa lunga vicenda.
Allora, Ulysses Moore non è esattamente uno pseudonimo, nel senso che io compaio all'interno del libro come unico traduttore dei diari di Ulysses Moore. Quindi anche nelle edizioni straniere c'è il mio nome come traduttore. E la scelta è quella di creare un mondo credibile in cui questo Ulysses Moore opera, in Cornovaglia, per la precisione. C'è un paesino che si chiama Kilmore Cove, che non è segnato su nessuna carta, ma il fatto che non sia segnato è la ragione stessa della trama. Ulysses Moore e una serie di suoi amici l'hanno fatto scomparire. È un piccolo paese, c'è una sola strada che arriva a Kilmore Cove, e la suggestione è: basta forse togliere solo il cartello stradale che indica la direzione giusta perché una persona non raggiunga più un paese, basta toglierlo dagli elenchi del telefono, dagli elenchi postali, basta che non abbia un sito internet, forse sì. Ulysses Moore scrive una serie di diari in cui racconta un'avventura che si svolge in questo paese, Kilmore Cove, e contemporaneamente Pier Domenico Baccalario, il traduttore, cerca Kilmore Cove. Quindi all'inizio di ogni libro io mando delle mail alla mia casa editrice, la PM, in cui dico che forse adesso sono arrivato a trovare la strada, il sentiero, la direzione, l'informazione, la rotta dal mare. Nell'ultimo, che uscirà questa primavera, infatti io arriverò a Kilmore Cove e conoscerò i protagonisti della storia, quelli che ci sono e quelli no. E quindi c'è questo equilibrio sempre tra realtà e fantasia, che è la suggestione che probabilmente è piaciuta molto ai lettori. Anche dal punto di vista grafico, il libro, che è un libro d'avventura, il motivo per cui Kilmore Cove è stato nascosto è che all'interno di Kilmore Cove ci sono delle porte che si chiamano porte del tempo e che non si sa dove conducano e non si sa come si facciano ad aprire, ma si sa che qualcuno le ha costruite. La suggestione è che il paese è scomparso per questo pericolo che qualcuno di scorretto potesse raggiungere e aprire queste porte. Dicevo che graficamente il libro è molto interessante perché è stato ricostruito tutto il paese con fotografie ovviamente ritoccate, mappe, dettagli, oggetti, e io stesso vado a fare gli incontri di Ulysses Moore portandomi dietro un baule che è quello di Ulysses Moore con dentro tutti i suoi diari e tutti gli oggetti di cui parlo nei libri, per cui i ragazzi rimangono assolutamente storditi tra gli scettici iniziali e invece gli affabulati durante la conversazione. E la soluzione dell'enigma è proprio che esistono dei luoghi di cui moltissimi hanno parlato sempre, luoghi mitici, Eldorado, Atlantide, possiamo aggiungere quanti vogliamo, e Kilmore Cove, che devono la loro esistenza alla sospensione di realtà che il lettore deve poter fare. Quindi sono sempre raggiungibili purché si abbia la chiave giusta per raggiungerli. E questo è quel che racconto.
Senti, dicevi appunto che c'è questo meccanismo dove tu, attore, traduttore, cerchi di trovare il luogo del personaggio di cui parli, e quindi questo è un ingrediente importante del successo della vicenda. Ma quali potrebbero essere secondo te gli altri ingredienti che hanno permesso alla serie di avere così successo?
È una serie d'avventura molto rapida e molto appassionante, proprio perché c'è un continuo succedersi di colpi di scena.
Cioè ogni romanzo
termina con un colpo di scena, e all'interno di ogni romanzo è una ricerca di dettagli e di indizi e di enigmi. Ulysses Moore è in realtà un grande enigmista, quindi lascia ai protagonisti della serie, che sono tre ragazzi di 10-12 anni, Jason, Giulia e Rick, tutta una serie di codici segreti, di meccanismi in cui manca un pezzo, di cose da completare, di piccole avventure che devono scoprire loro stessi. E loro, ricostruendo tutta questa serie di enigmi, riescono prima o poi a scoprire chi è Ulysses Moore. Cioè, probabilmente uno dei personaggi del paese è questo Ulysses Moore. Loro all'inizio sembra che sia morto, in realtà forse non lo è. C'è una casa sulla scogliera, che è una classica gigantesca casa piena di stanze, di bauli, di cassetti, di porte che non dovrebbero esserci. I ragazzi in un libro contano le finestre per vedere se ci fosse una stanza in più che è stata murata. Quindi c'è tutta questa atmosfera di continua ricerca, oltre a un paesaggio che è quello della Cornovaglia, che cerco di restituire nel suo fascino più selvaggio e più misterioso, insomma, di chi ha voglia di uscire un po' dalla città e trovare qualche cosa di interessante fuori.
Hai vissuto un po' in Cornovaglia?
Sì.
Se veniamo a Century, la tua ultima creazione, che mi pare si comporrà di 4 volumi.
Sono 4 volumi proprio perché il 4 è un numero che ricorre in tutta la vicenda. 4 protagonisti, 4 le stagioni, 4 città.
Il primo si intitola L'anello di fuoco e ci introduce più o meno tutta la vicenda, la storia di che cosa racconterà, senza rivelare naturalmente.
Non posso, perché è proprio una storia di rivelazioni successive.
Certo.
E l'inizio è quello che secondo me dà la suggestione maggiore. In un capodanno ipotetico di Roma, non si sa se adesso o tra qualche anno, nevica, che è già una cosa piuttosto insolita per Roma, e in un piccolo alberghetto di Trastevere, dietro piazza in Piscinula, si ritrovano 4 ragazzi di 4 diverse famiglie, una è la famiglia degli albergatori, che per un errore di prenotazione nelle stanze, insomma, non hanno un posto dove dormire, per cui l'unica soluzione è mettersi d'accordo e mettere i quattro ragazzi a dormire nella stessa camera. Loro, chiacchierando in un inglese maccheronico da ragazzi, scoprono di essere nati lo stesso giorno, il 29 di febbraio, e questa è una cosa, un giorno che c'è ogni 4 anni. Da qui nasce un'amicizia spontanea. Escono durante la nevicata per le strade di Roma, dove succede un'altra cosa particolare: c'è un blackout totale, per cui Roma è al buio. Quindi diventa una Roma di altri tempi. Uscendo in Trastevere, dove non ci sono più le luci, i festoni, sembra di essere entrati in chissà quale altra Roma. Arrivano su un ponte Quattro Capi, che è il più antico della città, e lì incontrano un uomo trafelato e spaventato che sta scappando. Quest'uomo fa in tempo a consegnare loro una valigetta e dire di custodirla, che tornerà a prenderla, e scappa. Il giorno dopo l'uomo è morto e la valigetta viene aperta, e dentro la valigetta comincia il libro.
Senti, una curiosità: per stendere una storia, una saga che si articola su tanti libri, come appunto Ulysses War, ma anche questa, che cosa fai? Stendi prima un soggetto, sai già dove vorrei arrivare alla fine, oppure di volta in volta anche tu scopri?
No, lavoro da giocatore di ruolo, anzi da ex giocatore di ruolo, per cui preparo i personaggi prima di tutto. La trama è in assoluto, la costruisco dal fondo e ritorno indietro per tutti i libri. Io, quando ho iniziato a scrivere la prima parola di Ulysses Moore, sapevo quale sarebbe stata l'ultima, e solo così posso creare dei meccanismi di colpi di scena convincenti. Quindi non inganno mai il lettore, non gli dico mai all'inizio una cosa falsa per poi fare il colpo di scena. Tutto quello che il lettore legge lo potrà utilizzare, e magari lo intuisce già se è particolarmente fantasioso o abile. È una sfida tra me e lui in quel caso. Quindi, dopo aver fatto i personaggi, creo l'intera trama. Ovviamente mi lascio delle zone di libertà, perché nel momento in cui decido che il terzo libro di Century sarà ambientato a Parigi, io so che cosa succederà di importante a Parigi, che mi serve per gli snodi letterari della trama, ma non ho nessun problema a far avvenire un incontro in un locale piuttosto che in una via, piuttosto che in un altro luogo, per cui mi riservo i dettagli a quando affronto il libro vero e proprio, ma ho già tutto assolutamente preparato.
Quanto tempo ti porta via questa preparazione prima di iniziare a scrivere, dico, il primo libro?
Sono lavori di mesi, senz'altro. Ho la fortuna di aver viaggiato moltissimo, per cui utilizzo quello che un po' già conosco. Sono da una parte un vorace lettore, dall'altra un buon viaggiatore, per cui ho compilato diari, spunti, taccuini incomprensibili che adesso sto riutilizzando. E a proposito, i diari di Ulysses Moore ovviamente sono i miei incomprensibili diari del liceo.
Una cosa che trovo molto intrigante, e per la quale farei complimenti al tuo editore e alla tua editora anche, è l'attenzione proprio con cui è stato realizzato, parlo di Century in questo caso, il volume, no? Quindi non è comune vedere una grafica così curata, attenta. C'è questo inserto al centro del libro che sembra proprio uno dei diari, un'agenda che raccoglie lettere, piantine, ritagli, schizzi. Cosa sono tutti questi documenti? Li fai tu? Come succede?
Allora, ho la fortuna di lavorare in un team fantastico, e in questo team, da una parte, dal punto di vista editoriale, c'è Marcella Drago e Claire Stringer, che sono le persone che seguono il testo e hanno con me l'idea di spingere un'idea piuttosto che un'altra, nel senso che pensiamo a una suggestione di una trama e poi scegliamo quella che ci piace di più e ci convince. Io ci lavoro, la propongo a loro finché non viene qualcosa che piace a tutti. Dopodiché c'è un illustratore, un grafico, un genio del computer, non so più come chiamarlo, che si chiama Jacopo Bruno, che è la stessa persona con cui lavoro da anni anche per Ulysses Moore, che ha la capacità di trasformare gli oggetti in oggetti reali. Nella fattispecie, su Century sono andato a Roma a fare un sopralluogo di tutti i luoghi in cui è inventata la storia. La storia è in una Roma che esiste, con dei dettagli che sono quelli di Roma che magari sono un po' meno conosciuti. Non c'è il Colosseo, ma c'è magari San Clemente. E ho fotografato i luoghi, e sono andato banalmente anche al Caffè Greco a prendere la stessa consumazione che faccio poi prendere ai miei protagonisti nel libro, in modo che ci sia lo scontrino originale del Caffè Greco all'interno del libro. Ho dovuto chiedere tutte le autorizzazioni possibili ai vari ai vari locali per poter pubblicare ovviamente le foto, ma è tutto plausibile.
Quindi è anche per il lettore può diventare un gioco.
Senz'altro.
Se va a Roma per seguire le tracce.
E troverai dettagli di cui vi parlo io, quindi alzando magari gli occhi in un certo vicolo dici, ah ma c'è davvero, eh sì.
E mi pare di capire che c'è anche una sorta di concorso.
C'è un sito internet che è stato realizzato proprio per creare ancora di più la suggestione di una trama possibile, ancorché non dico magica, però mitica. E su questo sito internet, che è www.thecentury.it, quindi Century con il TH e l'articolo, sì. Chiunque può giocare e deve avere un libro sotto mano, perché ogni tanto riceverà delle domande tecniche sul libro e ripercorre tutta la trama del libro, ovviamente non scoprendolo se per caso non l'avesse ancora letto, e affronta tutta una serie di enigmi, di quiz, di giochi logici, tutti basati su Roma e sui miti della città. Il vincitore vince poi un weekend, anzi quattro vincitori. Vincono un weekend con me e gli autori del libro a Roma a ripercorrere la trama di Century. E poi ci sono anche un centinaio, mi pare, di felpe Century piuttosto intriganti.
In generale come nascono le idee per i tuoi romanzi? Vuol dire, c'è qualche fatto storico oppure qualche luogo che hai visitato che vuoi raccontare? Oppure ti inventi enigmi e misteri prima e poi pensi a una storia che li tenga insieme?
A me piace sempre giocare con la realtà, quindi dare una base fantastica e mitica a persone, luoghi e personaggi che sono realmente esistiti. Ho scritto libri storici, in questi libri di Ulysses Moore ci sono anche degli echi, dei rimandi ai testi classici. Century si basa su un'indagine fatta su un compendio di Seneca, quindi più scolastico di così. In realtà poi si scopre che dentro a questo tipo di informazioni, dentro la storia, ci sono più suggestioni e più elementi fantastici di quelli che potremmo immaginare. Quindi l'idea di scrivere è, leggendo magari un libro di storia, un trattato, il saggio più noioso del mondo, scoprire qualcosa di intrigante e aver voglia di provare a comunicarlo ai ragazzi, in modo che magari tra i miei lettori qualcuno decida invece di andarsi a leggere l'ennesimo mondo fantastico e l'ennesimo mago, di andare a cercare magari una persona che ha detto nella sua vita di essere un mago, magari senza mai esserlo, certo. Utilizzando i vari trucchi.
Se riuscire a tenere i lettori incollati fino alla fine di un libro non è facile, figuriamoci di quattro o di tantissimi quanti sono quelli della serie di Ulysses Moore. Parlando quindi di tecniche di scrittura, qual è il tuo sistema per fare in modo che un lettore non solo arrivi alla fine, ma poi continui ad andare avanti a leggere tutti i libri?
Cerco di non essere noioso. Beh. E quindi cerco di scrivere il meno possibile, nonostante questi libri siano ormai due saghe, una di sei e una di quattro libri. Avendole pensate così, non sono mai, almeno questo è il mio tentativo, sovrabbondante. Quindi invece di descrivere per pagine e pagine le sensazioni, i pensieri dei vari personaggi, descrivo quello che fanno e il lettore, da quello che fanno i vari personaggi, capisce qual è il loro pensiero. Quindi cerco sempre di studiare delle scene e delle situazioni che siano esemplificative dei pensieri dei vari personaggi. Quindi utilizzo una tecnica molto visiva. Senza per questo rinunciare a cercare di inserire qua e là una qualità di scrittura e delle suggestioni poetiche o dei pensieri che possano essere utili. Però ecco, lavoro molto sul ritmo e sulla trama. Partendo dai personaggi, questo mi riesce molto bene, perché un personaggio credibile si può descrivere con due parole ed è credibile fino alla fine. Un personaggio mal costruito risulta debole e l'autore deve sempre giustificare il perché faccia determinate azioni, mentre è immediato se abbiamo definito un personaggio fin dall'inizio con chiarezza. Nei miei libri non ci sono mai buoni e cattivi, ci sono dei personaggi con delle motivazioni che sono a volte contrastanti. Anche questo secondo me aggiunge spessore a una lettura che invece a volte è sempre troppo semplificata.
Certo.
A me piace la semplificazione se è intesa come accesso al libro e alla lettura, non mi piace se è riduzione di quello che può succedere. Ai ragazzi si può dire e scrivere di tutto. I miei mi hanno sempre considerato un giovane adulto piuttosto che una specie di animale sacro da proteggere dal mondo, e questo cerco di fare con i miei lettori.
Certo. E poi mi sembra che poi i tuoi romanzi siano un po' come i cliffhanger di una volta, cioè
alla fine
c'è questo colpo di scena e poi...
E alla fine del primo Ulysses Moore i ragazzi, dopo aver per 200 pagine cercato una chiave per aprire una porta, la aprono e finisce così. È un po' la tecnica del romanzo d'appendice, se vogliamo, applicata a dei romanzi di più ampio respiro. Però anche il modo per dirti, se ti sono piaciuto, io sto continuando, vieni con me.
Certo.
I miei lettori stanno crescendo, per cui ho questo problema, devo essere rapido.
Beh, potrei magari far crescere anche i tuoi personaggi, oppure no?
E non lo so, è una domanda che ho, perché chi ha iniziato a leggere Ulysses Moore quando aveva 8 anni, adesso probabilmente ne ha 12. Vorrò sapere come va a finire, però se pubblicherò un'altra serie, ad esempio, di Ulysses Moore, non avrò più lui, avrò forse qualcun altro, e i gusti saranno cambiati. Dovrò vedere se cambierò io o cambieranno loro, vediamo.
Senti, per concludere una curiosità, so che sei presidente onorario dell'Organizzazione Mondiale per l'Abolizione degli Stuzzicadenti, se ne vuoi parlare.
Si chiama Wikipedia. E Wikipedia è un meraviglioso contenitore dove se tu inserisci qualcosa, i tuoi migliori amici possono inserire tutto quell'altro che vogliono. E, lo stuzzicadenti è una cosa che ho sempre detestato cordialmente e che mi ha a volte determinato delle scelte di lavoro. A pranzi più o meno importanti con personaggi che alla fine di offerte mirabolanti hanno pensato di chiedere uno stuzzicadenti, ho... rifiutato l'offerta.
Si è alzato.
Esatto. No, ho salutato cortesemente e ho detto va bene, farò dell'altro. E poiché questo è un po' il mio binario, continuerò a seguirlo come criterio di scelta.
Benissimo. Mai utilizzare uno stuzzicadente in tua presenza, quindi?
No.
Utilizzarlo,
ma non chiedermi di lavorare.
Grazie per Domenico, per essere
grazie
stato
a te.
Con noi.
Grazie a te.
E anche per questa puntata è tutto. Ci risentiamo alla prossima. A presto.